1800 in Italia si era chiuso all'insegna della crisi economica e del disagio sociale. Le masse restavano per il momento escluse dal voto e i lavoratori erano spesso vittime di soprusi e prepotenze. Il malcontento generale, acuito da un rincaro dei prezzi, suscitò rumorose manifestazioni di piazza. La borghesia al potere si spaventò per il timore che le idee socialiste spingessero il popolo alla rivoluzione. Nel 1896 l'Italia aveva subito la dura sconfitta coloniale di Adua, in Etiopia. Caduto il governo di Francesco Crispi, era divenuto primo ministro Antonio di Rudinì. Davanti alle proteste popolari e ai disordini scatenati dalla crisi economica, di Rudinì assunse una posizione molto dura, reazionaria, nel senso che reagì con ogni mezzo alle minacce rivoluzionarie, vere o presunte. Nel maggio del 1898 il generale Fiorenzo Bava Beccaris ordinò all'esercito di sparare anche con i cannoni sulla folla, scesa in piazza Milano per protestare contro il rincaro del pane. Rimasero sul terreno 120 vittime e 450 feriti. In cambio Bava Beccaris ricevette un'alta onorificenza per i suoi meriti dal re Umberto I, quest'ultimo era succeduto a Vittorio Emanuele II. A quel punto si fece più decisa l'opposizione politica al governo. Era nato il Partito Socialista Italiano nel 1892. I suoi leader erano Andrea Costa, che era stato il primo deputato di idee socialiste a essere eletto nel Parlamento italiano, Filippo Turati e Anna Kuliscioff, un esule dalla Russia. La corrente più moderata del Partito Socialista, composta dai riformisti, intendeva migliorare la vita dei lavoratori attraverso riforme graduali. Capeggiati da Turati, i riformisti volevano accrescere il peso del partito nella società italiana con gli strumenti della democrazia, le elezioni e il voto parlamentare. La corrente massimalista, invece, si rifiutava di trattare con gli odiati borghesi e lavorava piuttosto per la rivoluzione, cioè per il violento rovesciamento dell'ordine costituito. Filippo Turati, eletto deputato, ebbe a lungo la maggioranza all'interno del partito e la utilizzò con realismo e sagacia, con mezzi democratici e portando così i socialisti lontani dalle avventure rivoluzionarie. Turati seppe anche avviare un confronto, talora acceso, con Giolitti, che era a capo del governo. Il Partito Socialista divenne così un moderno partito di massa, capace di condurre un efficace programma di riforme a favore della classe operaia. Molto attivi nel paese erano anche gli anarchici, ancora più a sinistra dei massimalisti e talvolta violenti. Il 29 luglio 1900 l'anarchico Gaetano Bresci a Monza assassinò il re Umberto I di Savoia per vendicare, disse, i morti di Milano di 2 anni prima. Il gesto di Bresci gettò l'Italia sull'orlo della guerra civile, ma il nuovo re, Vittorio Emanuele III, chiamò a presiedere il nuovo governo Giuseppe Zanardelli, un politico esperto ed equilibrato, che in precedenza si era segnalato come ministro della giustizia. Zanardelli riuscì a sciogliere un po' le tensioni, tra i suoi ministri chiamò Giovanni Giolitti, un liberale piemontese innovatore come Cavour. Divenuto nel novembre 1903 presidente del Consiglio dei Ministri, cioè capo del governo, Giolitti mantenne tale carica con brevi interruzioni fino al 1914. Giolitti non fu un politico perfetto. In precedenza era stato coinvolto con altri politici nel grave scandalo finanziario noto come scandalo della Banca Romana. In seguito, quando diresse i suoi governi, anch'egli compì numerosi errori. Fu quindi attaccato con grande asprezza, sia da destra sia da sinistra. Un intellettuale dell'epoca, Gaetano Salvemini, lo definì addirittura il ministro della malavita. A quel tempo i governi liberali dovevano raccogliere di volta in volta in Parlamento le maggioranze necessarie, perciò gli avversari accusarono Giolitti di clientelismo, di concedere cioè favori personali e vantaggi, cioè clientele, in cambio di voti. Gli rimproveravano anche di non avere una linea chiara e di badare solo a mantenersi in sella. Oggi però la gran parte degli storici ritiene che, viste le difficili condizioni in cui si trovò ad operare, Giolitti fu, dopo Cavour e prima di De Gasperi, la più notevole figura di statista, cioè di uomo di Stato in grado di dirigere la vita della nazione, di cui l'Italia abbia potuto disporre. Seppe infatti realizzare, come vedremo, importanti riforme sociali, non ebbe timore di dialogare con i socialisti, allora guardati con molto sospetto dalla classe dirigente italiana, fece rientrare i cattolici nella vita politica dell'Italia Unita. Perciò da lui prende meritatamente nome il decennio 1903-1914, chiamato appunto età giolittiana. Tra i caratteri principali dell'età giolittiana vi è soprattutto il decollo dell'industria italiana, in particolare nell'area del cosiddetto triangolo industriale Milano-Torino-Genova. L'Italia industriale era sempre stata in forte ritardo rispetto alle più progredite nazioni europee. Questo ritardo fu colmato però negli anni 1896-1908. Il prodotto interno lordo, il PIL, cioè la ricchezza complessiva prodotta dal paese, crebbe in quegli anni del 6,7%, un tasso di sviluppo molto alto. Grazie ai nuovi impianti idroelettrici, che mettevano a disposizione molta energia per le fabbriche, poterono svilupparsi l'industria chimica, specie per la produzione della gomma, pneumatici e cavi, agroalimentare, zucchero al nord, paste pelate al sud, e meccanica, ma soprattutto automobilistica. Per agevolare l'industria, Giolitti nazionalizzò le ferrovie, che a quell'epoca erano in mano a proprietari inglesi e francesi. Nacquero allora le ferrovie dello Stato. Furono anche presi provvedimenti a favore del Mezzogiorno, come la costruzione del complesso industriale di Bagnoli, vicino Napoli, o la realizzazione dell'acquedotto pugliese. Tuttavia il Sud rimase economicamente arretrato, sia perché Giolitti non affrontò di petto la questione, sia soprattutto per la responsabilità dei proprietari terrieni meridionali. Essi infatti non investivano denaro per migliorare la resa dei loro vasti terreni e si accontentavano di vivere nel lusso in modo improduttivo. Una piaga di quest'epoca fu la forte emigrazione italiana, diretta principalmente verso gli Stati Uniti, ma anche verso Argentina, Brasile e altri paesi. Si calcola che in complesso, tra il 1876 e il 1914, circa 13 milioni di italiani abbiano lasciato la madrepatria. L'età giolittiana fu contrassegnata anche da importanti riforme sociali. In primo luogo Giolitti accettò le associazioni dei lavoratori, convinto che esse rappresentassero un tassello essenziale nello sviluppo sociale ed economico di un paese. Di conseguenza, nel 1906 nacque la CGL, che era una rete di sindacati attivi soprattutto nelle fabbriche. Nel 1889, con il codice Zanardelli, era stato infine legittimato lo sciopero, che fino a pochi anni prima era addirittura vietato per legge, e in molte occasioni i governi erano intervenuti con la forza contro gli scioperanti. A quell'epoca il movimento operaio era in crescita, proprio come lo era la borghesia industriale. Le due forze si trovavano spesso in conflitto, ma Giolitti seguì una linea diversa dal passato. Invece di usare la forza per impedire gli scioperi e difendere gli interessi degli imprenditori, i suoi governi rimasero neutrali. Lavoratori e imprenditori dovevano intavolare trattative sui problemi specifici e trovare un accordo tra loro. Giolitti si ispirava al criterio per il quale il governo deve mirare al bene generale del paese, non di una classe sociale in particolare. Nel 1904, inoltre, entrarono in vigore leggi per tutelare il lavoro delle donne e dei ragazzi e per sostenere l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori. Si dedicò più attenzione anche alle scuole. La spesa per le scuole elementari, in precedenza sostenuta dai comuni, venne presa in carico dallo Stato centrale. Infine, la riforma elettorale del 1912 allargò il diritto di voto a tutti i cittadini maschi, suffragio universale maschile. La base del suffragio fu moltiplicata quasi per tre, si trattava peraltro di suffragio sempre e solo maschile. Le masse popolari poterono così entrare a pieno titolo nella vita politica. Questa misura rappresentava una concessione di Giolitti ai socialisti, i quali avevano votato in Parlamento a favore della guerra coloniale di Libia. Quella di Giolitti fu a tutti gli effetti una politica riformatrice, adeguata ai tempi. La sua strategia generale era chiara: allargare la partecipazione alle masse popolari, fino a quel momento escluse dalla vita politica. Fu questo il grande merito storico di Giolitti. Il movimento dei lavoratori poté così crescere e maturare in senso democratico. Filippo Turati, leader dei socialisti, comprese che il governo di Giolitti gli dava sufficiente spazio di manovra. Scelse così la via riformista, respingendo le tentazioni più violente e massimaliste. L'allargamento del suffragio generò per i liberali al governo il rischio che il corpo elettorale desse la vittoria nelle successive elezioni ai socialisti. Come contromisura, Giolitti cercò un accordo con i cattolici. Pesava sempre di meno il non expedit, che era il divieto imposto nel 1874 da Papa Pio IX ai cattolici che desideravano partecipare alla vita politica dell'Italia Unita. Già diversi deputati cattolici avevano superato quell'imposizione, né eletti né elettori, entrando a titolo personale nel Parlamento italiano, dove venivano per lo più eletti nelle file del Partito Liberale. I tempi erano dunque maturi per un passo ulteriore. Nel 1913 fu fondata l'Unione Elettorale Cattolica, presieduta dal conte Vincenzo Gentiloni, non un partito, ma un'organizzazione pensata per proporre un orientamento di tanti elettori cattolici. Con Gentiloni, Giolitti stipulò un accordo, appunto il patto Gentiloni, in base al quale gli elettori cattolici si impegnavano a sostenere nelle elezioni politiche i candidati liberali che si dichiarassero preventivamente contrari a misure anticlericali, che cioè si rifiutassero di votare se eletti leggi ostili alla Chiesa. Grazie al patto Gentiloni, Giolitti riuscì a ottenere una larga maggioranza di deputati alle successive elezioni del 1913. Finì così la lontananza dei cattolici dalla vita politica del paese. Essi erano da tempo attivi nella vita sociale, stimolati dall'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII e pronti ad esprimere un proprio movimento politico che nascerà nel 1919 con il nome di Partito Popolare. In politica estera il governo di Giolitti dovette fare i conti con quella febbre coloniale che stava spingendo tanti stati europei alle conquiste oltremare. In Italia bruciava ancora il ricordo della disfatta in Etiopia del 1896. Ora l'opinione pubblica, stimolata dalla propaganda nazionalista, incitava il governo a un atto di forza e alla conquista di nuovi territori. Lo scrittore Enrico Corradini, capofila dei nazionalisti, coniò uno slogan assai fortunato. L'Italia, diversamente dalle nazioni capitaliste, era una nazione proletaria, povera di altre risorse. La sua vera ricchezza consisteva nella popolazione. In effetti, negli ultimi decenni si era registrato nel nostro paese un forte boom demografico, incremento di popolazione, e la conquista coloniale poteva aiutare a dirigere altrove l'eccedenza di abitanti. Incalzato dalla volontà popolare, Giolitti, dopo molta esitazione, considerò la possibilità di conquistare la Libia. Quell'area, all'epoca, era soggetta all'impero turco e ottomano, il quale versava da tempo in una grave crisi. Si contava dunque su una conquista facile e rapida. Le cose andarono però diversamente. La guerra, durata dal settembre 1911 all'ottobre 1912, risultò assai difficile perché i libici, armati dai pochi turchi che presidiavano il territorio, opposero una strenua resistenza agli invasori italiani. In ogni caso, almeno l'area costiera fu occupata, insieme a Rodi ed altre isole greche davanti alle coste turche. Il trattato di pace firmato nel 1912 a Losanna, in Svizzera, assegnava il possesso della Libia al Regno d'Italia. Ottenuta e conservata a caro prezzo, la Libia non ripagò dei tanti sforzi fatti. Era una regione povera e sabbiosa, in cui nessuno sospettava l'esistenza dei ricchissimi giacimenti di petrolio scoperti solo molti anni più tardi. La guerra coloniale lasciò conseguenze negative alla politica interna. Tra i socialisti, al congresso di Reggio Emilia del 1912, i massimalisti, tra cui si segnalava un giovane Benito Mussolini, misero in minoranza Turati e lo costrinsero alle dimissioni. Tra i liberali, le elezioni del 1913 consegnarono alla maggioranza dei seggi esponenti conservatori, sensibili alle richieste degli agrari, industriali terrieri e ostili al riformismo giolittiano. Nel marzo 1914 la guida del governo passò così da Giolitti al liberale conservatore Antonio Salandra. I nazionalisti, ringalluzziti dalla guerra di Libia, divennero più aggressivi, scontrandosi così ripetutamente con i socialisti massimalisti e gli anarchici, molto forti in Romagna e nelle Marche. Nel giugno 1914 si verificarono gravi scontri ad Ancona, dove era stata indetta una manifestazione antimilitarista. Seguirono ulteriori violenti moti di piazza che spaventarono l'opinione pubblica, indussero il governo a reagire con la forza militare. La stagione del giolittismo, inteso come politica moderata e dialogante, era definitivamente alle spalle.